felice. Libri, storie e idee con Massimo Zelari.
Buon pomeriggio, è un vero piacere essere con voi e con il pubblico di Rete 2 in ascolto. Ci troviamo nell'accogliente cantina del vino di Soletta, quindi non spaventatevi per i rumori di sottofondo. Una cantina affacciata sullo splendido Lungoare nel cuore storico della città, da dove trasmettiamo in diretta l'ormai tradizionale puntata speciale di Alice dedicata alle giornate letterarie, tanto tradizionale da figurare in cartellone. Giornate letterarie di Soletta che Rete 2 segue praticamente dall'esistenza di Rete 2, che sono in pieno corso di svolgimento. 46esima edizione. Io sono Massimo Zenari e se andiamo in onda è grazie alla regia di Gabriele Arnaboldi e dei colleghi di SRF, Patrick Arnold e Svenja Bischoff, che ringrazio personalmente e dei quali vi porgo anche i saluti. Permettetemi di ringraziare anche per tutta l'organizzazione i condirettori del festival, quindi Nathalie Wittmer, Enrico Engesser, oltre naturalmente ai nostri ospiti della Cantina del Vino. Le giornate letterarie di Soletta, lo sapete, sono la più importante manifestazione svizzera di letteratura, ma soprattutto la maggiore rassegna consacrata alla letteratura svizzera. Un luogo dove si danno appuntamento anche le più importanti e rappresentative associazioni nazionali del settore e dove tra l'altro viene sempre presentata ufficialmente la nuova edizione di Viceversa Letteratura, l'Annuario Svizzero, pubblicato in 3 edizioni distinte, quindi tedesca, francese e italiana, con traduzioni in romancio. Un annuario davvero preziosissimo, il vernissage del numero 18, intitolato Dalla testa ai piedi, si terrà proprio al termine di Alice alle 16 nel Kreuzsaal qui vicino. Ieri sera si è svolta nel grazioso, davvero grazioso teatro comunale la cerimonia di consegna dei premi svizzeri di letteratura 2024. Ricordo che il gran premio, quello maggiore, quello dedicato alla carriera, è andato al poeta e scrittore argoviese Klaus Merz, mentre fra poco, alle 15, sempre nel teatro comunale, sarà svelato il nome vincitore del premio svizzero del libro per ragazzi. Domani, invece, Anne Weber riceverà il premio letterario di Soletta. La forza di un festival come Soletta sta nel sapersi innovare nella tradizione e nella continuità, direi, a cominciare proprio dalla centralità assegnata al suo plurilinguismo, che non viene mai davvero meno e che va ben oltre l'attenzione per le 4 letterature nazionali. Lo ribadisce un progetto che è giunto alla seconda edizione quest'anno, che si intitola Testi senza frontiere, dedicato in questa edizione alla poesia curda e turca scritta in Svizzera, in curdo e in turco. È anche da questa prospettiva, se volete, che si coglie bene il senso dell'importanza che riveste per le giornate letterarie la traduzione, con incontri e anche atelier pratici. Ma al pubblico calorosissimo, perché è davvero sempre calorosissimo il pubblico delle giornate letterarie, offerta una panoramica completa su tutti i generi e le sue espressioni, quindi narrativa, poesia, saggistica, fumetti, graphic novel, spoken word, letteratura per l'infanzia, per l'appunto. Dopo un inizio di primavera un po' incerto, il clima è splendido. Oggi è una giornata quasi estiva e quindi splendido è anche lo storico centro della città, il nucleo medievale baciato dal sole e che pullula veramente di appassionati che per 3 notti e 3 giorni possono stare festosamente a stretto contatto con le autrici e gli autori invitati, perché gli incontri non sono soltanto le tavole rotonde, le letture, ma anche proprio quei momenti informali e conviviali che nascono anche per caso, magari passeggiando lungo il fiume o nei bar o nei ristoranti. E stasera, aggiungo anche una piccola nota, sarà diffusa la finale dell'Eurovision Song Contest, dove la Svizzera a Malmö è rappresentata da Nemo. Qui invece quest'anno partecipano 74 ospiti, anche internazionali, con nomi noti e nomi da scoprire ovviamente, per presentare i lavori pubblicati tra il maggio del 2023 e l'inizio di questo mese di maggio e a rappresentare la lingua italiana selezionata per il terzo e ultimo anno da Laura Di Corcia, due autrici dall'Italia, malgrado la concomitanza del Salone del Libro di Torino, purtroppo c'è sempre questa concomitanza di calendario tra le due manifestazioni. Veronica Raimo era qui ieri e Laura Pugno, il suo incontro è previsto domani. Rappresentano anche la lingua italiana, la lingua e la letteratura italiana, il pressoché esordiente poeta ticinese Mercure Martini, è un nome d'arte, la sua lettura è terminata da non molto, e poi sono sedute con noi alla tavola Elvira Dones, Anna Ruscià, Carlotta Bernardoni Iaquinta e anche il premio svizzero di letteratura romancia Yacen Andri. Prima di fare le presentazioni, un po' di musica e andiamo a incominciare.
Taxi rajam gadzanamu halentame tatregu Taxi rajam gadzanamu halentame tatregu Pash syte validie poti them de fjalashnie talutemos me maru Pash syte validie poti them de fjalashnie talutemos me maru Seç më dojë flak Marak Seç më dojë flak Në dy sy të shkreta Se shpëm djegin si shigjeta Të lutem mos me mharu Ama në dy sy të shkreta Se shpëm djegin si shigjeta Të lutem mos me mharu
Abbiamo ascoltato il quartetto di Elina Duni, artista svizzera di origine albanese, premio svizzero di musica proprio per il suo lavoro sulle sue radici musicali impastate con il jazz, di valore assolutamente internazionale. Da alcuni anni collabora con il chitarrista Rob Luft e insieme avevano inaugurato proprio l'edizione 2022 delle giornate letterarie. Questo brano era, e mi scuso per la pronuncia che sarà sicuramente migliorabile, Taksiraz, un canto della tradizione albanese dall'album Dallëndyshe, che credo significhi rondine, del 2015, una produzione ECM, quindi una produzione Manfred Eicher. Do quindi il benvenuto agli ospiti e alle ospiti di Alice di quest'oggi, che trasmettiamo appunto dalla Cantina del Vino per le 46esime giornate letterarie di Soletta. Elvira Dones, buon pomeriggio, grazie di essere con noi.
Grazie per l'invito, è la prima volta per me a Soletta, mentre Anna è qui, una veterana, per cui sì, ringrazio e sono anche un po' emozionata, devo dire.
Benissimo, e quindi benvenuta anche Anna Ruchat.
Grazie a voi per l'invito.
Grazie Carlotta Bernardonia Quinta di essere con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
E buon pomeriggio anche a Yacen Andri, che saluto davvero con grande simpatia.
Grazie, molte grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Allegra.
Allegra. Naturalmente grazie di aver accolto il nostro invito. A Soletta presentate tutte e tutti i vostri ultimi lavori letterari. Vi unisce una relazione personale, quantomeno plurale, direi, con la vostra lingua di scrittura. C'è chi scrive e traduce, c'è chi traduce soltanto, e non è davvero poco, c'è chi ha adottato una lingua di scrittura che non è la madrelingua, c'è chi si autotraduce. Plurilinguismo letterario, quindi siamo veramente nel pieno del senso di questo festival, delle giornate letterarie di Soletta. È proprio il filo con cui vorrei in qualche modo legare il nostro incontro. Plurilinguismo letterario che, come dicevo un attimo fa, è proprio da sempre al centro delle giornate di Soletta. Chi, come Elina Duni, che abbiamo appena ascoltato in musica, ha lasciato l'Albania per la Svizzera da donna adulta con studi universitari alle spalle, è Elvira Dones, che è qui a Soletta per la prima volta, ma con il suo ultimo romanzo, un romanzo significativo direi, La breve vita di Lucas Santana, edito dalla Nave di Teseo. E faccio subito due parole di presentazione, mi permetto di presentare al pubblico, visto che è la prima volta a Soletta e ci sono abitué di Soletta. Tra di noi la Cantina del Vino è veramente colma di appassionati e ne siamo veramente felici. Elvira Dones è nata a Durazzo, quindi sulla costa adriatica dell'Albania, siamo a un'altezza di Bari più o meno, no? Grosso modo, quindi dall'altra parte del mare dell'Adriatico c'è Bari. Trascorre infanzia e adolescenza a Tirana, la capitale, dove in giovanissima età diventa star della TV di Stato, e siamo ancora sotto la dittatura comunista. Si laurea in lettere inglesi e albanesi e attorno ai 20 anni, non so l'età giusta, però diventa madre di un figlio. E nell'88 lascia il suo paese, si trasferisce in Svizzera, si sposa, ha un'altra figlia. Mi faccio gli affari privati di Elvira Dones, ma mi fermo qui. Con la famiglia si trasferisce negli Stati Uniti, dove vive e lavora per una decina d'anni, dal 2004 al 2015, e poi il rientro in Ticino. Sul piano letterario, che forse è la cosa che ci interessa di più, anzi senza forse, esordisce nel 97 già in Svizzera. In albanese scrive i primi 5 romanzi e 2 raccolte di racconti, poi passa alla lingua italiana con altri 3 lavori, con altri 3 romanzi, tutti pubblicati con le maggiori case editrici italiane, Feltrinelli e Einaudi, ora La Nave di Teseo per La breve vita di Lucas Santana, ha pubblicato anche con Interlinea, un editore prezioso. L'esordio in albanese è con Senza bagagli, quello in italiano Vergine giurata nel 2007, premio Grinzane Cavour, poi adattato per il cinema da Laura Bispuri nel 2015, un film interpretato da Alba Rohrwacher in concorso alla Berlinale. Seguono gli altri 2 romanzi in lingua italiana, appunto Piccola guerra perfetta, prefatto da Roberto Saviano, e ora La breve vita di Lucas Santana. Una vita ricchissima di esperienze, in continuo movimento nello spazio geografico e storico, e un viaggio continuo anche tra le lingue. Elvira Dones, lei appunto, dicevo, è nata, cresciuta, si è formata in Albania durante il regime comunista, un paese che ha lasciato tanti anni fa, nell'88. Per entrare in materia le chiedo con quale sentimento guarda oggi all'Albania.
Con un sentimento di grande affetto, sempre, e con un occhio molto critico. Certo, l'Albania ha fatto passi da gigante nel frattempo, ma nello stesso tempo imparare a cos'è una democrazia ci vuole del tempo. 30 anni sono un po' pochi per un paese che ha vissuto per 47 anni sotto la dittatura più feroce d'Europa. Quindi sì, l'Albania la amo e nello stesso tempo ogni volta che vado ci sono delle cose che non mi funzionano, soprattutto a livello politico e anche la corruzione. Per cui ecco, ogni volta che parto e faccio la valigia dico vado a casa. Però poi quando devo ripartire dico vado a casa.
È contenta di tornare.
Sono molto contenta, indietro. Soprattutto nel frattempo, dopo 36 anni sono diventata molto svizzera per quanto riguarda la puntualità, del non parlare troppo, del non gesticolare. Questo non l'ho ancora tolto completamente. Ma comunque ecco, cos'è l'identità? L'identità poi è una cosa molto molto complessa. Per cui sì, amo l'Albania, ma ho fatto la mia vita da adulta più fuori dall'Albania che l'Albania.
E questo lascia sicuramente un segno.
Sì.
Vergine giurata, il primo libro che ha scritto in lingua italiana, il primo romanzo, era comunque una storia albanese, quella di Ana che abbandona gli studi universitari per tornare a vivere sulle montagne dell'Albania. Lì rifiuta un matrimonio combinato, per salvarsi decide di diventare appunto una vergine giurata, cioè rinnega la propria femminilità e si autoproclama uomo comportandosi di conseguenza. Non entriamo nel merito di questa storia, ma do soltanto alcune coordinate, sono importanti ai fini del discorso. Piccola guerra perfetta era un'altra storia balcanica, racconta le atrocità della guerra del Kosovo da una prospettiva tutta femminile. La breve vita di Lucas Santana è invece una storia americana, un romanzo corale, possiamo dire, un libro di denuncia in particolar modo della pena di morte, ma non soltanto. Le chiedo brevemente, se possibile, di accennarci la trama del romanzo.
Ma questa è una domanda, è una richiesta difficile per me. Sì, è
no,
una storia. Sì, no, rispondo volentieri. Appunto, sì, la pena di morte negli Stati Uniti, perché ho dedicato alla pena di morte 5 anni mentre ero lì. Avevo fatto un primo lungo documentario per la RSI intitolato Non ammazzate mio padre. E poi più tardi avevo fatto un documentario più breve, avevo accompagnato un giovane uomo nell'ultima estate della sua vita, era un condannato a morte per un crimine che non aveva mai commesso. Ma
scuso,
perché?
Sì. Dico una cosa che non ho detto prima, Elvira Donnes si è occupata, forse si occupa tuttora di documentari televisivi.
Per anni sì, l'ho fatto. Negli ultimi 3 anni non ho fatto più documentari e mi sono dedicato. Sono una contastorie in fondo, non mi sono mai considerata una giornalista, ma sono un seguggio
sì.
Della ricerca. Per cui con la fine della storia del vero condannato a morte, dopo 5 anni, dopo tutti i contatti che avevo con altri condannati a morte, con uno di loro sono ancora in contatto, ho visto che la storia non finiva lì. Mi ha mangiato il fegato dentro, mi ha mangiato molto. Il giorno della sua esecuzione è stato duro, è stato anche intervistarlo, anche essere in contatto con lui. Però,
una storia vera, quindi.
Sì, era una storia vera. Il libro non è basato sulla sua storia, ma è una storia degli 80 condannati a morte che sono soltanto nel Texas, nel braccio della morte. Appunto, vedevo che con la documentaristica sono arrivata fino a un certo punto ed è stato un racconto corretto, però poi sono ritornato dal Texas in California e io continuavo a portarlo lui in giro in posti dove non era mai stato e quindi non volevo scrivere un romanzo, ma il materiale che avevo e l'aberrazione della pena di morte mi è rimasto dentro, per cui ho cominciato a scriverlo. È stato una gestazione lunga di questo libro, cioè sono rimasta incinta per molti anni, anche perché poi lo scrivevo, lo lasciavo lì, facevo altri lavori, l'ho stropicciato, l'ho odiato, l'ho buttato via e poi l'ho ripreso in mano perché pensavo che era una storia da raccontare.
Una storia importante. È un romanzo di circa 400 pagine, si può capire il lavoro che ci sta dietro. Lei d'altronde si è sempre occupato e ha sempre raccontato storie di emarginati. Sono le persone che stanno a cuore, penso, della sua sensibilità, ma proprio anche della sua pratica letteraria. Pensando anche al pubblico presente in sala e all'ascolto, vogliamo offrire una lettura del romanzo, così diamo anche un po' il tono, ecco, del libro.
Siamo alla radio, io sto cambiando gli occhiali, perché con l'età appunto si cambiano gli occhiali. Ce ne sono più di due paia. È proprio l'incipit del romanzo, non leggo una cosa molto lunga. Il titolo è Come si sente oggi. Lucas Manuel Santana, le spalle appoggiate alla porta della cella, fissa il nulla. L'alba sta arrivando e non offre nemmeno una maledizione ben pronunciata. Almeno non fosse così silenziose. Bisogna finire di scrivere a Beatrice, pensa il condannato, se solo venissero le parole. Dio non fare il difficile con me. Al di là della porta, una voce maschile, profonda e attempata, gli ricorda di respirare. Il proprietario della voce apre lo spioncino e infila una mano in cerca di un contatto fisico che non arriva. Ti ho detto di respirare, ripete, quasi pregando. Il condannato tenta l'autocontrollo. La mano dell'uomo si ritira e gratta qualcosa, forse la fronte o il collo. In un'altra vita Lucas Manuel Santana era stato allievo della guardia carceraria. Joe Klein ai tempi faceva il docente d'inglese alle scuole medie. L'uomo ora apre la porta e si piazza sulla soglia. Dio, non fare il difficile con me. Lucas scatta in avanti, fa 5 passi brevi fino al muro di fronte. Si volta, 5 passi indietro, ripete i passi in avanti. Arrivare al muro, voltarsi, 5 passi indietro, raggiungere il muro, evitare lo sguardo di Joe Klein, voltarsi di nuovo, 5 passi avanti, muro, voltarsi, 5 passi indietro, non guardare Joe Klein, voltarsi, ancora 5 passi fino al muro.
Grazie mille Elvira Adones. Chi ormai è di casa, lo si diceva, alle giornate letterarie di Soletta è proprio Anna Reuchat. Di nuovo buon pomeriggio e grazie.
Buon pomeriggio a voi.
Anna Reuchat, che giovedì ha preso parte alla cerimonia inaugurale leggendo una sua traduzione in italiano di 2 splendide poesie di Gertrude Wilker, una straordinaria, davvero straordinaria autrice solettese, misconosciuta, completamente misconosciuta, mai tradotta in altre lingue, della quale quest'anno cadono i 100 anni della nascita e i 40 della morte. Anna Reuchat, ticinese, nata a Zurigo, premio svizzero di letteratura nel 2019 con i racconti Gli anni di Nettuno sulla Terra. L'ultimo suo libro di poesie è La forza prigioniera, il libro che porta a Soletta è Spettri familiari, edito da Ibis. I suoi esordi letterari sono legati però alla traduzione dal tedesco in italiano. Bernard, Dürrenmatt, Celan, Lavant, Klemperer, Mariella Mehr, Nelly Sachs, della quale ha appena tradotto per Giuntina le poesie di Negli appartamenti della morte. Anna Reuchat, racconti lunghi, poesie, potrà sorprendere, ma Spettri familiari è in fondo il suo primo vero romanzo. Un avvicinamento che potremmo dire lento alla forma romanzo, progressivo però. Forse era inevitabile arrivarci.
Non so se fosse inevitabile, ma in ogni caso è stato bello, divertente. Per me la scrittura non è sempre stata divertente, quindi invece in questo caso avevo una distanza dai personaggi che mi permetteva anche di giocare con loro, con le situazioni. Io ho sempre scritto libri che mi sembrano necessari, quindi aspetto di capire che cosa avviene e poi la spinta c'è. In questo caso ho avuto anche il tempo. Di solito il tempo breve che mi concedo per la scrittura non mi permetteva di arrivare al romanzo, quindi la poesia e anche i racconti erano una misura molto più congeniale e anche proprio praticamente più gestibile.
D'altronde immagino io che ci sarà stata anche la tentazione del romanzo, avendone tradotti di importanti, appunto abbiamo citato Thomas Bernhardt, magari non necessariamente, però forse sì.
No, devo dire che la ne ho letti tantissimi. Intanto ho tradotto relativamente pochi romanzi e soprattutto romanzi, poco romanzi, a parte le ritraduzioni di Böll degli ultimi anni. E invece di Bernhardt ho stato tradotto il romanzo che io considero a tutt'oggi più bello, che è Gli antichi maestri, e che continua ad avere nella testa come un suono. E non è un modello, è proprio una scrittura che, per fortuna mia, ho dentro e ho anche incamerato molto da giovane. Quindi io a Soletta sono venuta come traduttrice per molti anni, solo appunto molto più recentemente come autrice.
Come autrice quest'anno porta Spettri familiari, lo presentiamo brevemente. È un romanzo suddiviso in due parti, la prima ambientata negli anni 80 del Novecento, la seconda ai giorni nostri. Anche lei chiedo veramente di dirci qualcosa della trama.
Dire della trama è abbastanza difficile. Comunque è la storia di una famiglia zurighese vista dal punto di vista di una babysitter valtellinese che arriva nella famiglia così da un ambiente molto diverso da quello della famiglia stessa. Nella prima parte, appunto, siamo negli anni, fine anni 70, in primi anni 80, la famiglia è composta da un uomo, una donna e due bambini e da una figlia assente che sarà un po' il fantasma che comunque si fa largo in tutto il libro. Nella seconda parte siamo invece 40 anni dopo, il padre e la madre sono morti, ci sono solo i figli, ormai 40-50 anni, e voilà.
E fanno, i conti,
e fanno i conti con la loro storia.
Con questa storia. C'è anche un elemento di suspense in questo libro che ha una funzione narrativa specifica, ma che funziona benissimo, che davvero conduce chi legge il libro dall'inizio alla fine quasi senza soluzione di continuità. Anche a lei chiedo la cortesia di leggerci un brano dal romanzo.
Allora, premetto che il romanzo non è fatto di punti di vista diversi, di narrazioni anche diverse. Leggo una lettera della madre che scrive al marito sapendo di essere malata, ma senza averglielo ancora detto, per lasciargli queste lettere per il dopo. Caro Bruno, ieri sera mi ha chiamato Esther, l'ha avvertita Teresa. Non c'era dramma nella sua voce, solo all'inizio una grande tenerezza. Io però non sopporto la tenerezza, soprattutto da lei. Quella specie di commiserazione mi ha mandato su tutte le furie e così le ho detto che stavo benone e le ho parlato di un incarico di supervisione molto prestigioso che mi è stato appena affidato. Lei mi ha detto: parliamo della malattia, mamma. Come pensi di organizzarti? Ti serve una mano? C'è già Teresa per questo, ho detto io, ben sapendo di offenderla. Non preoccuparti. Ma lei questa volta non si è lasciata smuovere. Ha continuato, pacata, a ribadire la sua disponibilità, nonostante le mie frecciatine. Poi ha citato quella sua amica poetessa buddista che le piace tanto. Ho quasi la certezza di essere stata una foca in un circo in una precedente incarnazione. Andavo matta per il pesce e per gli applausi. Andavo matta per il pesce e per gli applausi? Bene, in questa vita ho imparato a farne a meno. Ecco, ho detto io. Vedrai, Esther, questa malattia mi cambia. Imparerò a fare a meno del pesce e forse anche degli applausi. Così, se non altro, sarà servita a qualcosa.
Grazie mille, Anna Ruscha, grazie mille davvero. Un po' di musica.
That's the Apazella song.
Verzella. Ich bin im Appenzell in der Rode geboren. Meine Wurzeln aus dem Ausland habe ich noch nicht verloren. Schoki und Käse, Tabouli oder Couscous. Elbe Macaroni mit Döpfel drauf muss. Ich zahle meine Steuern, bin im Schützenverein. Füße im Plappen, Schütze, Deutsch, was oder Deutsch und wo der Rhein, was ich nicht schneller. Die Leute, die sagen, heiliger Butterzopf. Ein echter Schweizer kann sind sie an so einem Murrenkopf. Ich bin der Appenzell, Alpo Appenzell. Der Rütisch aus ist Miniatur, die ganze Serverprominenz. Direkte Wahlen und Neutralität. Angst vor Ausländerkriminalität. Ich bin im Appenzeller in der Rode geboren. Als Schweizer bin ich Ausländer und fühle mich verloren. Ich frage in der Versammlung vor der Gemeinde und der Nation. Kein Geld für echte Integration, so viel für Munition. Ich bin der Appenzeller, Alpha Appenzeller.
Questa era Appenzell in Roda del cantautore grigionese Marco Todisco, un brano davvero divertente tratto dall'album Passatempo del 2011. Da sempre le giornate letterarie di Soletta puntano l'attenzione sull'importanza per la Svizzera del plurilinguismo, a cominciare dalle quattro lingue e letterature nazionali e conseguentemente sulla centralità della traduzione. Tra gli ospiti di ieri per la sezione ritratti anche Carlotta Bernardoni Iaquinta in dialogo con Natalia Prosperi, redattrice responsabile dell'edizione italiana di Viceversa Letteratura. e Carlotta Bernardoni-Iaquinta, grazie ancora di essere con noi.
Grazie a voi.
Carlotta Bernardoni-Iaquinta la presento con piacere davvero, è traduttrice, è moderatrice letteraria, si è laureata in letteratura francese e lingua e letteratura russa nell'Università di Losanna, si è specializzata in letteratura comparata e traduzione letteraria. La conosciamo anche perché è stata a sua volta redattrice responsabile dell'edizione in lingua italiana di Viceversa Letteratura e membro della commissione di programmazione delle giornate letterarie di Soletta. È nata e cresciuta in Ticino, vive a Könitz, vicino a Berna, con la famiglia. Nel giro di pochi mesi, Carlotta Bernardoni-Iaquinta ha pubblicato le sue due prime traduzioni integrali di romanzi, entrambi di scrittrice romande, entrambi editi da Gabriele Capelli di Mendrisio. Sul finire dello scorso anno, La moglie di Anne-Sophie Subillia, L'épouse, edito da Zoé, e premio svizzero di letteratura nel 2023, e a febbraio, quindi pochissimi mesi fa, è uscito anche Fucile di Odile Cornu, Fusil, edito da En Bas. Per l'autunno, peraltro, sempre per Gabriele Capelli, è prevista la traduzione di Galel, di un altro premio svizzero di letteratura del 2023, Fanny Desarzon. Carlotta Bernardoni-Iaquinta, dove è nato il suo interesse per la traduzione letteraria, già all'università?
Allora sì, senz'altro all'università, studiando appunto russo e francese e abitando anche naturalmente a Losanna in una terra dove non parlavo la mia lingua madre, sicuramente la traduzione mi ha affascinato sempre di più e mi ero avvicinata in realtà alla traduzione prima da un punto di vista teorico. L'idea era di fare un dottorato sulla traduzione di un autore russo contemporaneo da un punto di vista appunto piuttosto della letteratura comparata, e poi a mano che andavo avanti anche nelle mie esperienze lavorative, con appunto anche l'esperienza di Viceversa per esempio, mi sono accorta che avevo voglia proprio di affrontare il lato più pratico della traduzione, quindi di poter toccare con mano, diciamo, immergermi io stessa in quel processo che mi sembrava così affascinante anche dal punto di vista teorico.
Come si arriva però a diventare traduttrici professioniste? C'è un percorso, ci sono dei suggerimenti, basta la passione? Forse no.
No, credo che i percorsi possibili siano tanti, soprattutto al giorno d'oggi non c'è una strada, penso, che è quella giusta o che è quella che sicuramente porta alla pubblicazione, che è poi quello che speriamo un po' tutti. Io ho cominciato con degli estratti, ho cominciato con tanti lavori che mi sembravano magari fare un po' da contorno a quello che era la traduzione di un romanzo integrale, e così piano piano ho cominciato a confrontarmi proprio con la questione, come dicevo, dal punto di vista pratico, a fare un po' di esperienza, e poi ho avuto la fortuna in fondo a un certo punto di avere lo stesso interesse per L'épouse appunto che aveva anche Gabriele Capelli, e diciamo sì, c'è stato questo momento di incontro, di interesse reciproco, e così è nata la traduzione di L'épouse.
E da lì poi Fucile.
Esatto.
Quindi spendiamo due parole proprio su quest'ultima pubblicazione, su quest'ultima traduzione, Fucile di Odile Cornu. Odile Cornu, che è poetessa, scrittrice, che esplora le varie forme della scrittura, e della quale Fucile è l'esordio con la forma romanzo, peraltro. Anche in questo caso siamo immersi in una vicenda familiare piuttosto drammatica, di alta tensione anche psicologica. Due parole sulla vicenda, magari gliele chiedo.
Sì, una storia familiare, e direi anche una storia proprio di violenza, perché è quello che è, una famiglia ricomposta, quindi ci sono un uomo, una donna e una bambina, e il fucile del titolo, e che appare anche in copertina proprio come immagine, è quello che incombe un po' a livello simbolico su questa famiglia. C'è questa appunto violenza psicologica molto sottile che si insinua nel rapporto fra questi tre personaggi, e che cresce man mano che la storia avanza. Quindi siamo di fronte al quotidiano di questi personaggi che vengono appunto osservati da proprio nelle loro vicende, diciamo, di tutti i giorni, nella loro vita di tutti i giorni.
Quotidiana,
sì.
Vogliamo offrire una lettura anche di questo romanzo.
Volentieri.
Al nostro pubblico.
Allora leggo magari un passaggio dove appunto si sa dall'inizio in fondo che questa storia d'amore andrà a finire male, lo dicevamo già col fucile dell'incipit e leggo un passaggio dove questa l'incrinatura in fondo viene proprio espressa a parole. Dunque la donna dice all'uomo che comincia a avere dei dubbi sulla relazione e lui reagisce così. Lui se ne stava zitto, non sapeva cosa dire. Forse quelle cose non le aveva viste, che non stava funzionando, che qualcosa non andava. O forse se n'era accorto, ma gli andava bene così, perché pensava di ottenere altrove quello che non trovava lì. Il sesso, l'adrenalina, erano cose che si trovavano altrove. Non era un problema. Era contento di possedere delle cose, per una volta nella vita, di essere tranquillo, di fare come gli altri. Aveva l'età per farlo, vivere in una casa confortevole, condurre una vita familiare, andare a caccia e guardare il telegiornale. Cosa aveva lei da rompere con quelle stupide aspettative romantiche, roba da principesse che credono che la vita sia una cosa dolce, tutta cuori che battono e serate emozionanti, occhi negli occhi. Faceva meglio ad accontentarsi di quello che aveva e smetterla di sbavare dietro alla luna, quella rompipalle. Se mi lasci, lo faccio fuori. Cosa? Se mi lasci faccio fuori il cane e poi mi ammazzo. Ma sei fuori? Guarda che bello che è, con quei grandi occhi profondi, il pelo lucido, eh? È bello il cagnolino e tu lo adori, eh? Te lo spupazzi? Un colpo in mezzo agli occhi, vedrai, così, bam, con quella bella testa da carogna ben addestrata. Non gli salterebbe in mente di filarsela, nemmeno se gli puntassi un cannone addosso. Alzerebbe appena le orecchie, forse, e bam, risolto. Risolto cosa? Regolato i conti. Tu sei pazzo. Certo, qui il pazzo sono io il problema. Ti chiedo di parlare e tu vuoi fare fuori il cane. Non voglio fare fuori il cane, dico solo che se mi lasci lo faccio fuori. Non risolve il problema. Oh sì, invece. La donna chiuse gli occhi. Il cane gemeva, cominciava a spazientirsi e non capiva perché non potesse riprendere la corsa. Lei ebbe la sensazione che la terra si fosse messa a ondeggiare, come una nave in burrasca.
Grazie mille Carlotta Bernardoni Iaquinta, questo era un estratto da Fucile di Odile Cornu. Anche i Grigioni hanno avuto lo scorso anno un premio svizzero di letteratura, sulle ha giudicato Yacen Andri con le poesie di Bekun Rispli, edito da Mevina Puorger. Yacen Andri, grazie ancora di essere con noi oggi e soprattutto di esprimersi in italiano.
Grazie a voi.
Yacen Andri è originario di Ramos, in fondo all'Engadina Bassa. È cresciuto in un ambiente puramente romancio, Vallader, ha fatto gli studi liceali a Coira prima di laurearsi a Zurigo in lingue e letterature italiana, spagnola e retoromanza. Vive tra Scuol e Barcellona e lo dico perché è anche qui seduto con noi fratello del poeta e traduttore Domenic Andri, anch'egli premio svizzero di letteratura, qui a Soletta con il suo nuovissimo libro Zina Zana. Yacen Andri, a Soletta lei presenta la sua traduzione in Vallader di un libretto delizioso, Charta Salgiat, si intitola in romancio Lettre au chat, abbiamo parlato di un cane, qui invece si tratta di un gatto, e sono le lettere al gatto di Antoinette Richner, un libro davvero delizioso, anch'esso pubblicato da Mevina Puorger. La medesima casa editrice di Mevina Puorger, che sul finire del 2023 è uscita con un'elegantissima autoantologia nelle quattro lingue nazionali di Bekun Rispli, che possiamo tradurre con soltanto a matita. Questo libro, questa antologia d'autore si intitola Filo, Faden in tedesco, e le cui versioni sono di Marisa Keller-Ottaviano in italiano, Aline de la Creta in francese e dello stesso Yacen Andri in tedesco. Il libro è davvero bellissimo sul piano tipografico, è accompagnato anche da codici QR che permettono l'ascolto dei testi dalla voce dell'autore. Partiamo dall'inizio però, Yacen Andri. Le poesie che formano il libro di partenza, quindi Bekun Rispli, rappresentano il suo esordio, un esordio evidentemente tardivo, così lo si definirebbe in editoria. Però sono poesie che arrivano da lontano, da molto lontano. Sorprende semmai che lei non abbia cominciato a pubblicare prima. E qual è la loro origine, l'origine di questi testi?
Ma è difficile spiegarlo, perché il fatto che ho esordito così tardi ha ragioni biografiche anche. Devo dire che è un tema un po' doloroso, però ho visto che anche la scrittrice Leila Slimani ne parla. Dice: io in fondo dovrei essere grato al mio padre di non esserci più, perché lui era un ostacolo, io non avrei mai scritto le cose che scrivo adesso, dice la Slimani. E io devo dire che proprio è una constatazione molto dolorosa, e mi vergogna, però era proprio la ragione. Non sarei stato capace di pubblicare delle poesie quando mio padre c'era ancora.
Non voglio entrare nel merito della questione, evidentemente a noi conta che queste poesie ora siano uscite. Sono poesie che comunque partono da molto lontano.
Sì, le ho scritte nel giro di 25 anni, però poi devo ammettere che durante il tempo della pandemia, durante il confinamento della Covid, c'è stato come un'accelerazione, che tiene a che vedere anche con mio fratello Domenico, che mi ha assistito in quel lavoro di riordinare tutti i testi che c'erano e di creare un volume, una raccolta di poesie. Ovviamente non erano tutte quelle che c'erano, e adesso in questa auto-antologia nemmeno, non ci sono tutte, sì, quelle che c'erano.
Ha tolto delle poesie che erano, sì, in una... Che non selezione originaria.
Sì, e che non mi convincevano più. Sono entrate in Becco di Spli circa 120 poesie. Il Fil è una selezione di una cinquantina di poesie, tradotte in italiano e in francese, come lo dicevo.
In tedesco. Come è nata l'idea di proporre proprio un'edizione quadrilingue? È stata un'idea dell'editrice oppure un'idea sua?
Ma l'idea è nata dopo il premio svizzero di letteratura, proprio per il bisogno, per quell'obbligo che è collegato col premio in fondo, di presentare l'opera premiata anche nelle altre regioni linguistiche. E noi avevamo preparato un paio di traduzioni per la presentazione a Soletta nel 22, però dopo erano troppo poche per presentarle, e ci siamo detti forse varrebbe la pena fare un'edizione quadrilingue, per anche come un modesto, un molto modesto messaggio a favore della Svizzera quadrilingue e della comprensione reciproca tra le regioni linguistiche, perché constato che con molto dolore che c'è poco contatto tra le regioni linguistiche, c'è poco contatto, troppo poco contatto.
Troppo poco.
Sì, troppo poco.
Yacen Andri, vogliamo offrire al nostro pubblico una poesia tratta da Fil in romancio, questa splendida lingua, in Vallader romancio, e nella sua traduzione italiana.
D'accordo, che non è mia, è di Marisa. La traduzione è di Marisa Keller.
Certo. Se vuole può leggere anche la traduzione tedesca.
D'accordo.
Che è sua.
Vi leggo una poesia che è un ricordo, però non un ricordo di fatti vissuti realmente, è un ricordo immaginato, cioè è una riflessione sulla finzione, sull'immaginazione, sull'invenzione letteraria. Vi leggo prima il testo originale, certo, in romancio. «Se malgordes, della prima volta c'è una visa naiver, si malgordessa, da Beatles, madra perla, da braccia ci tegna clos, da vus ci dis naif, bocca, buccia, bilox, al gort, al guà. Se ricordassi la prima volta che ho visto nevicare, ricorderei bottoni di madreperla, braccia che stringono forte, voce che dice neve, bocca bacia fiocchi, ricordo sciolto, sì. E in tedesco forse. Würde ich mich erinnern an das erste Mal, als ich sah, wie es schneite, dann würde ich mich erinnern an Knöpfe aus Perlmutt, an Arme, die umfangen, an die Stimme, die sagt Schnee, Lippen küssen, Flocken, Erinnerung zerrinnt.
Grazie mille, Jacen Andri. Io segnalo che l'incontro solettese con Jacen Andri avverrà domani alle 11.30 nel Venghisal con la moderazione di Mevina Puorger. La poesia, lo sappiamo, l'abbiamo capito benissimo da questo testo, è fatta di ritmo, di suoni, di musica, anche certe storie, certe filastrocche per bambini. Ascoltiamo.
Ma la formia non vai va temp per far la lia, non vai va temp per far la lia. Ed era una iada in silip, ci slaiva maridar. Ed era una iada in silip, ci slaiva maridar. La rizza prusa, la rizza prusa, vera per el massa gigliusa. Vera per el massa gigliusa. Live a maritar la randolina, la randolina pativa fright in e giardina, pativa fright in e giardina. Ed era una iada in silip, she's live a maritar. Ed era una iada in silip, she's live a maritar. Ma la lindorna, ma la lindorna, t'era giustida far la dorma, t'era giustida far la dorma. Ed era una iada in silip, she's live a maritar. Ed era una iada in silip, she's live a fino al manci maritar. Ma la ciuetta, ma la ciuetta, da not vullai per star sull'età. Da not vullai per star sull'età. Ed era una iada in silip, ci slaiva maridar. In giunna duena acetà, per quai sul let sto sta.
Il silip ci slava maridar, quindi la storia del grillo che voleva sposare la formica, Martin Bezzola e Ursina Giger, un brano di Claude-Henri Bezzola dall'album Il Lung Viadi del 2021. Proseguiamo questa puntata speciale di Alice dalle 46esime giornate letterarie di Soletta e la conversazione con Jacen Andri, Carlotta Bernardoni Iaquinta, Anna Ruscià ed Elvira Dones. Trasmettiamo in diretta, in pubblico, dalla cantina del vino, una cantina gremita sul Lungoare, alla regia Gabriele Arnaboldi con la collaborazione dei colleghi di SRF. Io sono Massimo Zenari. Ieri sera si è svolta la cerimonia di consegna dei premi svizzeri di letteratura, tra questi anche il premio speciale di traduzione, che è un po' l'equivalente del Gran Premio Svizzero di letteratura, assegnato a Dorothea Trautenberg per il suo importante, davvero importante lavoro sul russo, dal russo, meglio ancora tradotto in tedesco, faccio solo pochi nomi, Gogol, Chekhov, Tolstoj, Bunin e davvero tanti altri. E con i nostri ospiti Vorrei che si approfondisse proprio il discorso sulla relazione che esiste tra i loro libri e la madrelingua, la traduzione e anche l'autotraduzione. Ne sono tutti in qualche modo davvero coinvolti. Elvira Dones, lei è a Soletta con il suo ultimo romanzo, La breve vita di Lucas Santana, è il suo terzo romanzo scritto in italiano, dopo aver esordito e scritto molto in albanese, che è la sua madrelingua. Che cosa l'ha spinta a cambiare lingua letteraria? È un passaggio difficile, evidentemente, una scelta importante.
Beh, io amo le lingue in maniera viscerale, per cui ho amato l'italiano. È la prima lingua che ho cominciato a studiare, avevo 7 anni. Ho cominciato a leggere a 4 anni, a 7 anni volevo mettere le mani su un'altra lingua. Quindi arrivare poi a pubblicare, a scrivere direttamente in italiano è stato un percorso lungo, anche di un certo tipo di frustrazione, perché diversi libri miei usciti poi dalla Feltrinelli, il primissimo Sole bruciato, in un certo momento la Feltrinelli stessa mi dice: lo traduci e ti mettiamo accanto un editor con i controfiocchi. E storia lunga, non posso tediare con quello, ma perché ai tempi non c'erano molti traduttori, anzi non ce n'erano, dall'albanese all'italiano. Quindi poco per volta, lavorando poi come documentarista esterna per la RSI, tutti i miei testi dei documentari li scrivevo in italiano. E per un massimo rispetto verso la lingua, ogni volta quando gli editori continuavano a dire: ma scrivi direttamente in italiano, ma per carità, cioè non posso fare un dispetto all'italiano. Finché poi un giorno, ed è una cosa molto strana, quando scrissi Vergine giurata, mi trovavo in America. Non so, avevo bisogno anche di una distanza, per cui pensavo in inglese, che è la mia prima lingua dopo l'albanese. Però le prime frasi del libro nacquero in italiano e da quel momento lì non feci un passo indietro. E penso che fossi arrivata ai tempi a una solidità linguistica per cui potevo permettermi di osare a fare un dispetto.
Una domanda che è una curiosità, innanzitutto, se ci sono state delle conseguenze dirette in questa decisione sulla sua scrittura, cioè se è cambiato il suo scrivere dall'albanese all'italiano.
È un'ottima domanda, perché in questo momento, negli ultimi anni, io in un certo senso devo difendere l'albanese dall'influenza delle altre lingue. Su questo potrei parlare per 2 giorni interi. Tant'è vero che quando vado in Albania, il primo giorno, come mi dice mio nipote, figlio di mio fratello: ma zia, ma tu parli come un libro stampato. Fin quando rientro nella lingua viva, l'albanese, che mi manca perché non vivo la quotidianità in albanese. E visto che la amo molto come lingua, all'inizio vado, sfruculio, ascolto i giovani, la lingua nel frattempo è cambiato moltissimo. Quindi il cervello ormai non pensa più in albanese, e questo da molti anni, ma quando mi metto a scrivere, in questo momento ho un volume di racconti che è diventato La tela di Penelope in albanese, perché l'editrice mi dice: me lo mandi, me lo dai, e io ogni volta trovo che ci sia qualcosa di rigido.
Ma c'è dell'albanese nel suo italiano?
Ma sì, certo, c'è l'inglese, c'è lo spagnolo, ci sono. È una contaminazione che non trovo una cosa brutta, anzi, mi dà fastidio, mi preoccuperebbe di più se fosse una scrittura rigida la mia, ecco, quella no. Per cui sì, c'è una contaminazione che a volte uso spietatamente, con grandissimo piacere, e poi in rilettura mi dico: aspetta un attimo, questa è una frase dell'inglese, stai prendendo una scorciatoia, e così via.
Sì. Anna Ruscià, invece, che a Soletta con il romanzo Spettri familiari è iniziato, lo raccontava poco fa, come traduttrice. Ha iniziato quindi relativamente tardi l'attività di scrittrice vera e propria. È contato in questo chiamiamolo ritardo, secondo tempo, forse è meglio parlare di secondo tempo, è contato anche il suo rapporto con la madrelingua, appunto in questo tempo lento. Ha lavorato tanto traducendo prima, chiaramente è di madrelingua italiana, però conta anche questo rapporto.
Beh, è contato moltissimo ed è contata la madrelingua in quanto ticinese. Io sono cresciuta in Canton Ticino fino a 15 anni e quando sono andata a Roma mi dicevano: lo parli bene l'italiano per essere svizzera.
Quindi sì.
Da questo mi sono dovuta, cioè, io avrei scritto anche prima ma non avevo una lingua a disposizione. Devo dire che nonostante i 3 anni di liceo a Roma mi è mancata una spontaneità nell'italiano all'inizio, soprattutto all'inizio delle, quando ho cominciato a tradurre, insomma. E mi sentivo molto in difetto rispetto a uno che la lingua la conosce bene. Lo stare tra le lingue rende molto insicuri sulla propria lingua madre. Ma la traduzione è stata la mia scuola di scrittura, la traduzione, gli editor, la rigidità degli editor. Quando mi sono liberata dalla rigidità degli editor, ho capito che la mia lingua non era uguale a quella del traduttore italiano formato con il liceo classico, era una lingua diversa, più malleabile, più in ascolto forse della lingua di partenza, ed era la lingua che mi serviva fondamentalmente per tradurre gli autori che ho tradotto, che erano sempre autori in un determinato solco e soprattutto per tradurre la poesia.
Difficilissimo da tradurre la poesia. Anna Ruscià, lei parlava appunto del suo mondo di riferimento, il suo mondo letterario di riferimento, che ha riportato anche attraverso la traduzione, ce ne ha offerto le traduzioni per esempio di Thomas Bernhard e Paul Celan, sono due autori che danno un po' un segno a chi ci ascolta di che tipo di letteratura l'ha marcata, l'ha segnata, l'ha accompagnata lungo gli anni formativi. Quanto queste letture, in una battuta, hanno determinato, se lo hanno determinato, il passaggio alla scrittura e non limitandosi quindi alla traduzione?
Ma non sono tanto, per Bernhard sì, cioè Bernhard, di Bernhard, oltre agli antichi maestri che citavo prima, ho tradotto 2 volumi dell'autobiografia e li ho tradotti proprio molto all'inizio del mio avere a che fare appunto con la traduzione, e mi ha segnato non solo la lingua di Bernhard, ma il modo in cui Bernhard affronta la propria biografia. Ecco. E siccome quella era la prima materia che io dovevo mettere per iscritto, e non è che non abbia scritto prima, semplicemente prendevo e buttavo via, ma la necessità di scrivere c'era anche prima, ma sono serviti 20 anni di apprendistato sulla lingua attraverso la traduzione, e grazie appunto a un autore come Bernhard, che non mi ha insegnato solo la scrittura ma mi ha insegnato l'etica della scrittura, ecco. Grazie a lui poi sono riuscita ad affrontare la mia scrittura personale, che rimane comunque sempre in secondo piano rispetto alla traduzione.
Allora, interessante questa precisazione. Carlotta Bernardoni Iaquinta, lei è traduttrice letteraria, qui lo ricordo, presenta La moglie di Anne-Sophie Subillia e Fucile di Odile Cornu, non è scrittrice in proprio. Però tradurre un testo letterario coinvolge comunque la dimensione creativa.
Io credo proprio di sì, sì. Credo che comunque ci si ritrova di fronte, ecco, a quello che potremmo definire un materiale letterario che va poi riorganizzato in modo che funzioni nella propria lingua madre, in modo che il lettore che si trova di fronte al testo in italiano faccia insomma un percorso più simile possibile a quello che fa il lettore nella lingua del testo originale. Quindi sì, io penso che si faccia un tentativo, ecco, di avvicinarsi al gesto di scrittura che è quello dell'autore del testo originale.
Fondamentale, immagino, è trovare un equilibrio tra la fedeltà al testo d'origine e la riscrittura, che è comunque una riscrittura. È vero che bisogna riportare un testo il più fedelmente possibile, però lo si riscrive in un'altra lingua. Ci sono delle regole da seguire, come ci si arriva? È una domanda che evidentemente potrebbe valere per tutti i nostri ospiti, ma lo chiedo a lei.
Sì, questa questione della fedeltà è una questione sempre molto spinosa, che è stata discussa ovviamente in moltissimi ambiti e moltissime direzioni. Io credo che, almeno quello che cerco di seguire io e che mi sembra fondamentale, è, mi chiedo, fedeli a cosa? Per me è importante essere fedele alla mia lettura del testo, quindi cercare di ricostruire una coerenza che sia fedele alla mia lettura. Io non posso fare altro, sono comunque consapevole che già la mia lettura è una lettura individuale, personale di quel testo, ovviamente basandomi sul materiale testuale, però ecco, poi essere fedeli a quella lettura per me vuol dire costruire una coerenza che si avvicini, come dicevo prima, all'effetto di lettura globale, perché è inevitabile che nel passaggio appunto qualcosa, si parla sempre di quello che va perso, ma qualcosa va anche poi, viene riguadagnato, no? In compenso a quello che viene perso, e quello che viene riguadagnato, ecco, proprio grazie a quello si, nella migliore delle ipotesi, si, ci si avvicina a questo effetto di lettura di cui parlavo prima.
Yacine Andri, lei parla numerose lingue, come Elvira Donnes, immaginiamo, tutte, per quanto ne so, davvero molto bene, a cominciare dall'italiano che ci sta offrendo. Lei ha però, come dicevamo, esordito piuttosto tardi, le sue poesie di Bekun Rispli, ora antologizzate nel volume quadrilingue Fil, Filo, sono però il frutto di un lungo lavoro, lo abbiamo detto prima. Quanto è stata determinante nella scrittura, nel tipo di scrittura che ci propone poeticamente, la sua relazione con il Valladar, con la madrelingua?
Ma proprio è proprio fondamentale. Il mio strumento è il romancio, non ne ho mai dubitato. Però il rapporto che ho con il romancio non è un idillio continuo, è un rapporto che non è esente di una certa conflittualità, di dissonanze, di irritazioni, perché traducendo, per esempio, da un'altra lingua, da una lingua di cultura completa, ricca, uno ci si rende conto delle lacune delle proprie lingue, della propria madrelingua, perché non dobbiamo dimenticare che il romancio è una lingua minoritaria e minorizzata, e che appunto ha certe lacune. Io direi che in certi gradi è difettosa, forse sono troppo cattivo, però è la realtà, non vorrei abbellire la realtà, è questa. Perché il romancio è una lingua, la maggioranza dei romanci ormai è bilingue, però questo bilinguismo è un bilinguismo non bilanciato. Un bilinguismo con diglossia in cui il tedesco predomina, domina in moltissimi ambiti, e il romancio viene relegato a degli domini molto marginali. Però comunque per me il romancio è il mio strumento, lo so, per destino, per origini, per la mia biografia linguistica.
Ha comunque deciso di tradursi in tedesco in questo volume antologico. Allora, questo rapporto che ci stava raccontando tra il Valladar difettoso e il tedesco, che invece è una lingua tra le più prestigiose del mondo, come l'ha giocato? Come l'ha vissuta questa dualità?
Mi sono autododotto per disfiducia, perché avevo paura, mi sembrava un rischio difficilmente assumibile di far tradurre le mie poesie in tedesco. Avevo paura che perdessero tutto quello che mi è caro, la sonorità, il ritmo, le rime, tutto quello che per me è importante. Per quello mi sono messo io a tradurre in tedesco, e ci è voluto un po' di tempo, ed è stato fondamentalmente un lavoro di ricerca di sonorità e ritmo in tedesco, e tutto sommato è stata un'esperienza sorprendentemente gratificante. Non l'avrei aspettato.
Ha avuto la tentazione di riscriversi autotraducendosi, di modificare il
solo,
testo
solo puntualmente, e sempre per questioni di ritmo e di sonorità, perché per me è importante che le poesie si possano leggere ad alta voce anche nelle traduzioni, e che abbiano un ritmo per quello. Però con il tedesco non lo odio, per carità, fa parte della mia vita, però mantengo una distanza di sicurezza, direi. Non vorrei che mi fagocitasse, e perciò io dalla distanza, da Barcellona, mi rendo conto che il tedesco poco a poco va soppiantando il romancio in moltissimi ambiti. Mi fa molto paura che il romancio finisca come parlata ibrida, sarebbe un
forse
gran peccato
peggiore. Vira Dones, la domanda che ho posto adesso a Yacine Andri, in fondo sulla tentazione di riscriversi profondamente autotraducendosi, è probabilmente qualcosa che può avere conosciuto. È chiaro che la poesia è una cosa, la prosa, la narrativa è un'altra, i rapporti in gioco sono diversi, gli elementi anche sonori, di ritmo, possono essere diversi, però lei si è tradotta e ha cambiato addirittura lingua. Com'è questo rapporto nel passaggio da una lingua all'altra sul piano della traduzione, dell'autotraduzione?
Ma adesso non mi tradurrei più, ai tempi era per necessità. Poi nel frattempo sono cresciuti diversi ottimi traduttori, dall'albanese all'italiano. Proprio in questi giorni, appunto, stiamo parlando di traduzione, sto lavorando in parallelo con la mia straordinaria traduttrice, che sta traducendo appunto La breve vita di Luca Santana in albanese. Quindi il libro uscirà, come sono usciti gli altri precedenti scritti in italiano, in albanese. È un piacere ed è una sofferenza allo stesso tempo, perché quando mi traducono in tedesco, il mio tedesco non è abbastanza forte per capire la qualità di una traduzione letteraria, per cui vado pacifica, ho un rapporto d'amore con il traduttore e la traduzione in francese, in polacco poi non ne parliamo perché non so assolutamente nulla. E invece adesso con il libro abbiamo deciso con la traduttrice di fare un paio di serate in Albania a traduzione finita, perché sono bilingue, lei è bravissima, ma ha tradotto soltanto autori morti. E in questo libro invece... In questo libro invece c'è tanto slang anche messicano, c'è il linguaggio delle bande, c'è poi la voce narratrice dell'autrice. Quindi lei si trova un po' in difficoltà, io non voglio fare la buzzurra e quella che le sta col fiato sul collo, per cui sto facendo un ballo con lei, che è meravigliosa. Però appunto trovo un grandissimo piacere, perché appunto lavorando soprattutto sullo slang messicano, lei mi dà delle espressioni in albanese dello slang, del gergo, che io non conosco, perché appunto mi manca la quotidianità della lingua della strada. Quindi è una scuola per me, è un grande piacere e ogni tanto anche una sofferenza. E le dico: guarda Ida, vai. Cioè, non mi chiedere più niente.
Anna Ruscià, ha mai avuto, lei che ha tradotto e traduce ancora poesia, la tentazione di autotradursi in tedesco? No, per esercizio, per gioco, per divertimento?
No, mai. Tutto quello che c'è in traduzione sono molto a disposizione di chi... di chi mi traduce, ma non tento di non mettere mai mano, anche quando conosco bene la lingua, se non richiesta. E quanto alla poesia, la questione è ancora più delicata. L'unica cosa che faccio è tradurre i poeti, magari se già tradotti, siccome io dialogo con la poesia, nella poesia, allora me li ritraduco io, ecco, questo sì, ma l'inverso no, assolutamente. Appunto, ho fatto tanta fatica ad avere in mano l'italiano, no.
Non se ne parla. No. Carlotta Bernardonia Quinta, ha mai pensato di scrivere lei dei lavori letterari?
Sì, ci ho pensato, ci penso e ci provo, ma per il momento rimangono nel cassetto e vedremo se diventeranno qualcos'altro. Però sì, e paradossalmente i primi tentativi io li ho fatti in francese, proprio perché studiando, avendo l'accesso alla letteratura solo in francese, perché appunto dicevo ho studiato a Losanna e poi ho studiato il russo in francese, mi sembrava di non avere il diritto, non lo so, in un qualche modo di affrontare la scrittura con l'italiano, che mi sembrava essere rimasto un po' alla fase precedente, e invece adesso, grazie alla traduzione, anche mi forse un po' superato questo conflitto che avevo con l'italiano.
Yacen Andri qui presenta una traduzione, la traduzione di un libretto di Antoinette Richner, Lettere al gatto, Chartas al Jat. Ha mai avuto la tentazione della prosa?
No. No, sinceramente non ho mai avuto questa tentazione.
E non si lascerà sedurre da questo pensiero?
Non so, forse.
Non ci sono tentativi nel...
No, seguo con le...
Non dobbiamo svelarlo.
Le poesie.
Sta scrivendo ancora?
Sì, certo.
Quindi, insomma, Bekun Rispli ha davvero aperto un percorso?
Sì. È stato proprio un inizio importante.
Bene, siamo davvero ai saluti finali di questa puntata speciale di Alice in diretta dalla Cantina del Vino di Soletta per le 46esime giornate letterarie. A me non resta che ringraziare sentitamente chi ci ha accompagnato oggi in questa, io credo, gradevolissima conversazione corale, quindi dico grazie ad Elvira Dones.
Grazie a voi.
Grazie mille anche a Anna Ruchat.
Grazie a voi.
Grazie Carlotta Bernardonia Quinta.
Grazie mille a voi.
E grazie davvero, Yacen Andri.
Grazie a Fitch.
Grazie a Fitch, grazie di aver parlato in italiano, uno splendido italiano. E naturalmente grazie al nostro pubblico, un pubblico splendido, generosissimo, qui in sala, e lo immaginiamo anche all'ascolto di Rete 2, e grazie a chi ci ha accolto in questa cantina del vino un po' rumorosa, ma direi proprio festosa. Le 46esime giornate letterarie di Soletta proseguiranno fino a domani pomeriggio. Ricchissimo è ancora il programma, che potete consultare nel sito internet literatur.ch. Voi invece, voi all'ascolto, voi del pubblico, ritroverete invece questo incontro da lunedì nel nostro sito rsi.ch/Alice. State bene, un caro saluto dai colleghi di SRF, Patrick Arnold e Svenja Bischoff, e da Gabriele Arnaboldi alla regia, e da Massimo Zenari.
Lavi, lavi, lavi la massa in tinte, rughi, rughi, rughi intanto le polline te, con lo strofinacci spulverili così e pulisce il naso del figliolo scemo. Bravi massaie, sei patentate, luto lavure di poche conosciute, sulle vestaglie ci scrivo Caseling again. Spazi, 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 camere, cucine, levi i maglietti delle tue bambine. Quando un uomo turni dal lavoro stanchi, gli levi li mutandi con pazienza santi. Bravi massaie, sei patentate, luto lavure, i poche conosciute, sulle mutandi ci scrivo Caseling again. Tutto il giorno in piedi
piedi come le commesse, fai da mangiare e pulisci il cesse tutto il giorno in piedi, troppo e lu lavori, tu non ti lamenti ma vorresti fiori. Bravi massaie, sei patentate lu tuo lavoro, i poche conosciute sulle tue fronte ci scrivo casalinga. Non ricevi fiori, ma critiche soltanto. L'uomo non t'aiuta, perché sempre stanco. Anzi, sempre dice, tu che cosa fai? Fari li massaie, non si stanche mai. Bravi massaie, sei patentate, lu tuo lavoro, chi poche conosciute, sulle tue tombe ci scrivo. Nacque in casa, visse per la casa, morì per la casa. Caselinga.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.